c'era qualcosa che aveva in mente da prima, in qualche modo era qualcosa che aveva in mente da, dall'inizio. Il procedere comunque del suo ragionamento è esattamente questo. Siccome so che tutte le cose che concepisco con chiarezza e distinzione possono essere create da Dio nella stessa forma in cui le concepisco, ricordiamoci, chiarezza e distinzione, cioè un concetto che è chiaro al suo interno, non ha zone di ombra, è tutto chiaro ed è distinto dalle altre conoscenze. Allora, ciò che io concepisco con chiarezza e distinzione può essere creato così come io l'ho concepito, può essere creato da Dio, ma se può essere creato da Dio, Dio è onnipotente, dunque l'ha creato. Allora, se così è sufficiente che io concepisca con chiarezza e distinzione una cosa separata da un'altra per essere certo che esse sono distinte o differenti tra loro, perché dato che possono essere create separatamente, almeno dalla potenza divina. Non ha importanza poi sapere con quale potenza si fa questa separazione per obbligarmi a giudicarle differenti. So che sostanza estesa e sostanza pensante sono differenti l'una dall'altra. Ma io so che, nella mia esperienza, so che sono concepibili in modo distinto. Io conosco con certezza la mia esistenza e tuttavia noto che alla mia natura ed essenza non appartiene necessariamente null'altro se non che sono una cosa pensante. Vi ricordate, tutto il ragionamento portava a dire io sono una cosa che pensa senza il corpo, a prescindere dal corpo. Io il corpo potrei metterlo in dubbio, lo metto in dubbio, resta che io sono una cosa che pensa. Quindi vuol dire che la cosa che pensa può essere concepita senza il corpo. Ma la stessa cosa io posso rovesciarla, il corpo concepirlo senza la mente. È quello che succede pensando, concependo qualunque cosa estesa, puramente estesa. La macchina è un corpo senza anima. Il corpo è una macchina ed è indistinguibile dalla macchina, se non, nel caso del corpo umano, perché c'è l'anima che lo anima, perché c'è una mente. Ma il corpo in quanto tale può essere concepito del tutto autonomamente. Allora, se è così, e Cartesio non dubita che sia così, significa, secondo lui, che le due sostanze, la sostanza estesa e la sostanza pensante, sono autonome, sono separate. Questa, secondo lui, sarebbe una dimostrazione del dualismo. Non è una dimostrazione che sia filata liscia, naturalmente, cioè i suoi interlocutori hanno mosso delle obiezioni. In particolare l'obiezione fondamentale è, vabbè, sappiamo che esiste, è concepibile una cosa che pensa, e nessuno mette in dubbio il fatto che sia concepibile una cosa che pensa. Ma una volta che abbiamo detto che è una cosa che pensa, non abbiamo esaurito tutto quello che c'è da dire su questa cosa che pensa, perché forse questa cosa che pensa possiede anche delle altre caratteristiche. Forse vorremmo saperne qualcosa di più. E ancora, forse, e questa è l'obiezione di Hobbes, tra le caratteristiche di questa cosa che pensa, che non abbiamo ancora preso in considerazione, ma che non contraddice il fatto che sia una cosa che pensa, potrebbe anche esserci la corporeità. Potrebbe essere una cosa corporea che pensa, un corpo che pensa. A questo punto però interviene un'altra considerazione che Cartesi avanza, e che è una considerazione di carattere invece fisico. Cartesio sostiene che il fatto che la sostanza estesa e la sostanza pensante siano completamente diverse è anche dimostrato dalla differenza intrinseca, come dire, della sostanza, per cui la sostanza estesa è infinitamente divisibile, la sostanza pensante invece non lo è mai, è indivisibile. Vi ricordate che ieri abbiamo visto come nella fisica Cartesio pensi ad una materia che è pura sostanza estesa, che occupa tutto lo spazio intelligibile ed è infinitamente divisibile, l'estensione della geometria. Ecco, lui dice, il corpo può essere sempre suddiviso, la mente mai. Quando considero il mio spirito, sia me stesso in quanto sono soltanto una cosa pensante, non vi posso distinguere diverse parti, ma mi conosco con chiarezza come una cosa una ed intera. E sebbene tutto lo spirito sembri unito a tutto il corpo, tuttavia quando un piede, un braccio o qualche altro arto viene separato dal corpo, è certo che non per questo il mio spirito subirà qualche mutilazione. Mentre il corpo può essere suddiviso in parti e può perdere dei pezzi, può essere ferito, manchevole, amputato, eccetera, non così l'anima, che rimane tutta intera. Per cui se anche va via un pezzo del corpo, l'anima invece resta nella sua unità. Ora, se così, cioè se anima e corpo sono davvero così separati, sono due sostanze diverse, come si fa a spiegare il loro rapporto? Perché è un bel problema. Se l'anima è inestesa, e abbiamo appena detto che l'anima è inestesa, è indivisibile, eccetera, come fa a entrare in rapporto con qualcosa la cui caratteristica è quella di essere esteso? E come fa il corpo, che è esteso, a agire, toccare, muovere qualcosa che invece non è esteso? È veramente difficile concepirlo, perché il contatto tra le due sostanze, e noi possiamo anche cercare di girare il discorso, di usare termini allusivi, ma di questo si parla, cioè di un contatto, di un collegamento, di una relazione, di un rapporto tra le due sostanze, sembra far pensare, la nostra immagine ci conduce a in quella direzione, a qualcosa di spaziale. Ma l'anima non è spaziale, l'anima non è estesa. Allora qual è il posto dell'anima? Dove sta? Come si rapportano le due sostanze? Questo è il problema che Cartesio ha presente soprattutto nell'ultima parte della sua vita. Per la verità, dei tentativi di soluzione li fornisce già ovviamente anche nella risposta alle obiezioni, nelle riflessioni nel trattato sull'uomo, eccetera, anche quindi prima, ma diventa poi un problema proprio fondamentale nell'ultima parte della sua vita e vedremo, è poi il tema fondamentale delle passioni dell'anima. Lui tenta di indagare questa relazione provando a analizzare qual è la relazione che c'è tra certe proprietà e l'estensione. Per esempio, lui dice, quando considero la pesantezza di un corpo, cioè la caratteristica dell'essere pesante, allora vedo, quando la pesantezza è diffusa ugualmente in tutto il corpo pesante, che la pesantezza poteva esercitare tutta la sua forza in qualsiasi parte del corpo, perché da qualunque parte quel corpo fosse appeso ad una fune, tirava la fune con tutto il suo peso, come se la gravità fosse raccolta nella parte che toccava la fune e non diffusa nelle altre. Certo, non intendo ora che lo spirito sia coesteso col corpo in altro modo, cioè lo intendo tutto nel tutto e tutto in ogni sua parte. Un po' come, cioè, potrebbe esserci una relazione tra lo spirito e il corpo, simile a quella che c'è tra la caratteristica, per esempio, della pesantezza, la forza di gravità, e il corpo stesso. Cioè, se io appendo un oggetto da una parte e poi lo appendo dall'altra, non cambia il suo peso, il peso è sempre lo stesso, come se il peso si esercitasse tutto nella parte che viene appesa, per l'appunto, pur essendo ovviamente diffuso su tutto il corpo. Non è una caratteristica locale è una caratteristica dell'insieme del corpo, il suo peso. Potremmo pensare, analogamente, che lo spirito sia qualcosa che riguarda tutto il corpo, senza per questo dover essere localizzato in un punto preciso. Una sorta di caratteristica comune. È una soluzione che non risolve, come è evidente, perché è un tentativo, come dire, allusivo. Ma il problema fondamentale qui è che Cartesio, per come ha impostato la sua ricerca, per come analizza anche l'essere umano nel dettaglio fisiologico, non può accontentarsi di una spiegazione che dica eh sì, l'anima è dappertutto perché sentiamo tutto e non ha un luogo definito, perché lui è entrato nello specifico. Vi ricordate, ieri abbiamo già cominciato a guardarlo e oggi entriamo più nel dettaglio su come funziona la sensazione, su come funziona la trasmissione dell'impulso nervoso, lo chiameremo noi adesso, su come funziona proprio la macchina del corpo. E allora è lì che in qualche maniera devo riuscire ad entrare nel dettaglio e definire dov'è e com'è soprattutto che l'anima interagisce con questa macchina. Sì, è vero, posso accontentarmi nella polemica di una risposta tipo quella lì della pesantezza, ma non è una risposta convincente, perché in realtà lascia aperta la difficoltà. Io posso dimostrare, posso capire come l'essere pesante è una caratteristica del corpo nel suo insieme, ma dire che potrebbe esserci una relazione analoga tra lo spirito e il corpo non mi risolve il problema. Ritorniamo perciò a considerare come funziona il corpo umano, cioè come, secondo Cartesio, si concepisce, si analizza la macchina del corpo. Quindi torniamo al trattato sull'uomo. Vi ricordate, già ieri abbiamo accennato al fatto che per Cartesio nella trasmissione delle informazioni e quindi anche nella comunicazione tra l'anima e il corpo hanno un ruolo fondamentale i cosiddetti spiriti animali. Per quanto riguarda le parti del sangue che penetrano fino al cervello, esse non servono solo a nutrire e a mantenere la sua sostanza, ma principalmente a produrvi anche un certo vento sottilissimo, piuttosto una fiamma vivissima e purissima, che viene chiamata gli spiriti animali. Abbiamo detto, gli spiriti animali sono qualcosa di corporeo, sono questa parte volatile, molto calda, molto mobile del sangue, che mette in comunicazione, che fornisce informazioni, potremmo dire con un linguaggio più moderno, al cervello. Bisogna infatti sapere che le arterie che le apportano dal cuore, dopo essersi divise in un'infinità di piccoli rami e avere composto quei piccoli tessuti che sono stesi come delle tappezzerie sul fondo delle concavità del cervello, si radunano attorno ad una certa piccola ghiandola situata all'incirca nel mezzo della sostanza di questo cervello, proprio all'entrata delle sue concavità. Siamo al punto, la ghiandola pineale cosiddetta. Cioè questa ghiandola, l'epifisi probabilmente, che sta alla base del cervello e che ha questa caratteristica anche peculiare di essere singola in un corpo che è prevalentemente duplice, pure il cervello. Quindi dà l'impressione di essere qualcosa di veramente molto singolare, per l'appunto. Allora, l'idea sua è che il fatto che intorno alla ghiandola pineale ci sia una ramificazione, un tessuto particolarmente irrorato di sangue, gli fa credere, lo fa immaginare che ci sia lì la possibilità che gli spiriti animali intervengano su questa ghiandola, in qualche modo la muovano, la stimolino. Però attenzione, la ghiandola è come se ci avvicinassimo, no? Cercassimo di avvicinarsi alla soluzione del problema, però non la risolviamo, perché siamo arrivati ad individuare un organo, vabbè, ma l'organo è sempre fisico. A questo punto ho spostato il problema dalla relazione corpo, mente alla relazione ghiandola pineale mente, ma il problema rimane, perché la ghiandola pineale è un elemento fisico, è un pezzo del corpo. Il tentativo che fa Cartesio è di cercare di capire come funzioni, per vedere se in qualche maniera alla fine riesce a vedere questo passaggio, questo salto. Vediamo come funziona. Allora lui dice: di mano in mano che questi spiriti, gli spiriti animali, entrano nella concavità del cervello, passano di lì nei pori della sua sostanza, cioè della materia cerebrale, e da questi pori nei nervi, ove, secondo che si entrino o anche tendano soltanto ad entrare, più o meno negli uni che negli altri, hanno la forza di cambiare la figura dei muscoli in cui quei nervi sono inseriti e di far muovere con questo mezzo tutte le membra. Gli spiriti animali sono spinti diversamente nelle diverse parti del corpo e muovono il corpo, ne spostano le membra. L'immagine che rappresenta, che utilizza Cartesio per dare idea di che cosa sia questa macchina, è quella di un sistema idraulico. In particolare lui si riferisce alle fontane e ai giochi d'acqua, che sono una caratteristica delle grandi regge del Seicento. Sono presenti in molte regge europee, e può darsi che sia capitato a qualcuno di visitare questi parchi, dove ci sono le fontane che non soltanto si hanno i loro giochi e quindi zampilli di tutti i tipi, ma a volte ci sono anche gli scherzi. Il fatto che se ci sono delle fontane, per esempio, che si mettono in azione quando qualcuno ci passa sotto e quindi si ritrova bagnato, ci sono delle fontane che muovono dei pupazzi o delle figure meccaniche. Ecco, è quello che ha in mente Cartesio. Scusate, dice: così come potete aver visto nelle grotte, nelle fontane che sono nei giardini dei nostri re, che la sola forza con cui si muove l'acqua uscendo dalla sua fonte è sufficiente per muovere diverse macchine e anche per far suonare alcuni strumenti o pronunciare alcune parole, addirittura sarebbe possibile immaginarlo, secondo la diversa disposizione dei tubi che la conducono. A seconda di come l'acqua viene spostata nei tubi, si possono produrre degli effetti, dei movimenti, dei suoni. E in verità, dice, si può benissimo paragonare i nervi della macchina che vi descrivo, cioè della macchina del corpo umano, ai tubi delle macchine di queste fontane, i suoi muscoli, i suoi tendini, agli altri diversi congegni e molle che servono a muoverle, i suoi spiriti animali all'acqua che le muove, di cui il cuore è la fonte e le concavità del cervello sono i castelli, cioè i luoghi dove stanno quelli che comandano tutto questo sistema. Inoltre, per restare nella metafora, la respirazione e altre siffatte azioni, che sono per esse naturali e ordinarie e che dipendono dal corso degli spiriti, sono come i movimenti di un orologio o di un mulino che il corso ordinario dell'acqua può rendere continui. C'è la spiegazione di quel fenomeno che avevamo già visto ieri, di come ci siano dei movimenti involontari. Così come il corso dell'acqua automaticamente di per sé provoca il fatto che giri una pala piuttosto che si muova qualche altra cosa, analogamente la forza degli spiriti animali, senza che venga in gioco la nostra volontà, fa sì che noi respiriamo, il cuore batte, cose di questo tipo. Gli oggetti esterni che con la loro sola presenza agiscono contro gli organi dei suoi sensi, dei sensi di questa macchina, e con questo mezzo la determinano a muoversi in parecchie maniere diverse, secondo la disposizione delle parti del suo cervello, sono come degli estranei che, entrando in alcune delle grotte di queste fontane, causano essi stessi, senza pensarvi, i movimenti che vi si fanno in loro presenza. Se c'è la situazione tipica, quella dello scherzo, io ho in mente un parco che è il parco di Peter Goff, sta vicino a Pietroburgo, che funziona così, cioè c'è un grandissimo parco con tutte le fontane, c'è una zona di questo parco con delle pietre, e ci sono delle pietre che se pestate mettono in moto un sistema per cui ci si bagna. Sono alcune di queste pietre, però, ed è un sistema semplice, cioè la pietra è appoggiata su una sorta di elemento sensibile, interruttore, chiamiamolo come vogliamo, che mette in moto il meccanismo per cui arriva l'acqua. È come se la persona che passa su queste pietre fosse un oggetto che colpisce i sensi. Noi non abbiamo intenzione di provocare quell'effetto quando camminiamo sulle pietre. L'oggetto non ha l'intenzione di provocare l'effetto, la sensazione in noi, ma di fatto il fatto che prema contro un certo organo di senso fa sì che si mettano in moto gli spiriti animali che producono l'effetto nel cervello che produce il gesto. E a questo punto, in questa macchina che ci siamo immaginati, l'anima ragionevole, l'anima razionale, che cosa sarà? Sarà, avrà sede nel cervello e sarà lì come il fontaniere che deve essere nei castelli dove vanno a rendersi tutti i tubi di queste macchine, quando vuole provocare o impedire o cambiare in qualche maniera i loro movimenti. L'anima razionale sta nel cervello ed è un po' quello che comanda tutta questa macchina. Non può comandare che non accada ciò che la macchina è predisposta a far sì che accada. Voglio dire, se c'è un meccanismo automatico per cui un certo incontro provoca un certo effetto, il fatto che la persona passi su quelle pietre provoca il fatto che si bagni e così via, il fontaniere non sarà non dovrà entrare in gioco perché questo effetto venga provocato, nel caso dovrà entrare in gioco per il contrario, perché non ci sia l'effetto. Se io mi spavento per qualcosa che vedo e ho paura, mi sento un grande spavento, la mia anima razionale non può far sì che io non provi spavento quando vedo, per esempio, non so, qualcuno che ha paura dei cani, poniamo, vedo un cane, panico, vedo un cane, mi spavento. Sono fatto così, cioè esattamente come il tipo passa sulla pietra e si bagna, cioè vedo il cane e mi spavento, è una reazione fisica. L'anima razionale non può far sì che io non mi spaventi, ma che cosa può fare? Può interrompere l'effetto, cioè io mi spavento, ma posso controllare la mia reazione, per cui invece di darmi la gamba e fare dei salti alti così e urlare, faccio finta di niente. Vedremo che l'idea che ha Cartesio è che poco per volta uno possa anche arrivare poi a educare le proprie passioni, quindi per esempio a imparare addirittura a controllare la propria paura tanto bene da non provarla più neanche tanto, insomma, da tenerla sotto controllo fin dall'inizio. Ma di certo il fontaniere che interviene non interviene sul fatto che esista un certo meccanismo per come è fatta la macchina. Interviene sugli effetti, interrompe il movimento, lo impedisce, può cambiarlo, in qualche caso naturalmente può provocarlo, perché è sufficiente che apra un rubinetto piuttosto che un altro e si provoca un effetto diverso. Certamente noi, il nostro cervello, la nostra anima razionale dentro il cervello muove le nostre membra a seconda di come gli pare. Quindi abbiamo questa immagine. Prego.
Il sensorio comune
è parte di quest'anima ragionevole, che è comprensiva, è il, come dire, l'elemento della coscienza più immediata. Il fatto di essere consapevoli delle sensazioni fa parte dell'attività dell'anima. Nel trattato dell'uomo ci sono tanti disegni. Cartesio li inserisce, per la verità non so in quale delle edizioni compaiano, non ricordo, non so se ci sono fin dall'inizio, ma sono dei disegni abbastanza interessanti, perché prova a mostrare che cosa succede. Allora, quando lui per esempio parla della reazione, cioè del fatto che noi abbiamo delle reazioni meccaniche a certi stimoli, fornisce l'ovvio esempio del fuoco. Allora, se il bambino o il ragazzino si sta per brucicchiare un piedino, cosa succederà? Questo stimolo arriva molto rapidamente lassù, in quella specie di tondino che è la sua ghiandola pineale, e automaticamente c'è la scatta la reazione. Se il fuoco A si trova vicino al piede B, le piccole parti di questo fuoco che si muovono molto rapidamente hanno la forza di muovere con sé il luogo della pelle di questo piede che toccano, e tirando con questo mezzo il piccolo filamento CC, che sarebbe questa roba qua, che vedete esservi attaccato, aprono nel medesimo istante l'entrata del poro di E, che invece è qua nel cervello, contro cui termina questo piccolo filamento, così come tirando uno dei capi di una corda si fa suonare nel medesimo tempo la campana che pende all'altro capo. È meccanico, tiro, dling, suona. Ora, essendo così aperta l'entrata del poro del piccolo condotto di E, quello che arriva al cervello, gli spiriti animali della concavità F, che sta alla base del cervello, entrano dentro e sono portati attraverso di esso, parte nei muscoli che servono a ritirare quel piede da quel fuoco, parte in quelli che servono a volgere gli occhi e la testa per guardarlo, e parte in quelli che servono ad avanzare le mani e a piegare tutto il corpo per difenderlo. Noi non ci limitiamo, se abbiamo un'esperienza di questo genere, il ragazzino non si limita a tirare, a ritrarre il piede, sposta la mano, si gira a guardare che cosa è successo, si piega, si sposta, cerca, è un'esperienza che coinvolge il corpo. È sufficiente per spiegarla immaginare un'attività meccanica di questo tipo. Abbiamo risolto, siamo andati avanti di tanto così nella spiegazione di come tutto questo abbia a che fare con l'anima? No, evidentemente, cioè siamo sempre, tutta questa descrizione fisiologica molto precisa continua a spiegarmi solo come funziona la macchina, non il rapporto con la mente. Il progettista dell'acquedotto ovviamente Dio. Sì, sì. Prego.
Abbiamo soltanto, forse non ho capito un passaggio, praticamente, quindi questo stimolo dovrebbe arrivare al cervello dove si apre un poro, e dal poro lì entra questo stimolo e arriva la ghiandola pineale o no?
Sì, 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 entrano, adesso qui non ne parla, non ha espresso, non lo dice chiaramente, però il concetto è questo, che arriva il vento, cioè gli spiriti animali, muove la ghiandola pineale e passa nei nervi. È possibile anche, lo vediamo tra un momento, che ci siano delle azioni che in realtà non passano dalla ghiandola pineale neppure, è come se ci fosse un canale diretto per cui a certi stimoli corrispondono certe reazioni senza che sia toccata la consapevolezza, i riflessi condizionati, esattamente. Il fontaniere è l'anima razionale. Il fontaniere è l'anima razionale che può intervenire a bloccare e modificare i movimenti se lo ritiene.
E quindi lui ha già comunque inserito tutto il discorso un passettino in più dicendo che l'anima alla fine è il fontaniere.
Sì, però non ci spiega come.
Sì.
Quello è il problema, cioè che lui ritenga che in tutto questo ha un ruolo l'anima razionale, è ovvio, però il problema è che oltre a dichiararlo dovrebbe farci vedere come funziona. E questo è quello che non funziona tanto nel discorso. Come vanno, come sono fatti questi filamenti, che tipo di rapporto hanno con il resto del corpo, eccetera. Cartesio dice, per quanto riguarda la disposizione dei piccoli filamenti che compongono la sostanza del cervello, essa è o acquisita o naturale, i riflessi condizionati che dicevamo prima. Cioè, questi filamenti si organizzano in un modo che può essere o naturale, cioè stabilito così da Dio, oppure si istituisce un rapporto a seconda, per esempio, del fatto che siamo abituati a compiere certi gesti. Ovviamente non è un esempio che fa Cartesio, ma è l'esempio più ovvio, è che quando guidiamo l'automobile all'inizio dobbiamo, come dire, passare dalla consapevolezza che io faccio un gesto e c'è poi un altro effetto e poi devo schiacciare la frizione prima di cambiare, tutte quelle cose lì. Dopodiché non solo lo faccio automaticamente, ma lo faccio intanto che ascolto la radio, parlo al telefono, faccio 100 altre cose. Poi si va a finire come nel caso di ieri, quando si guasta la carrozzeria. Però, insomma, certamente faccio un sacco di cose contemporaneamente. Le faccio perché? Perché ho acquisito degli automatismi. Questi automatismi sono giustificati dal fatto che ci sono delle comunicazioni tra i filamenti che vengono stabiliti in modo, appunto, non naturale ma artificiale. Per dirvi in che cosa consiste la disposizione invece naturale, sappiate che Dio, formandoli, ha disposto questi piccoli filamenti in modo tale che i passaggi che ha lasciato fra essi possono condurre gli spiriti che sono mossi da qualche azione particolare verso tutti i nervi dove devono andare, per causare in questa macchina i medesimi movimenti ai quali un'azione simile ci potrebbe incitare seguendo gli istinti della nostra natura. Se noi abbiamo di fronte qualcosa che ci attrae perché è utile per la nostra vita, per la nostra sopravvivenza, noi siamo fatti in modo tale che automaticamente la visione di quell'oggetto mette in movimento le nostre membra nella sua direzione. È istintivo, cioè l'istinto si spiega perché Dio ha voluto che la nostra macchina fosse costruita in modo da creare automatismi naturali, senza che ci sia bisogno da parte nostra della volontà, della scelta, eccetera. Di nuovo l'esempio, qui purtroppo l'illustrazione era scura ed è rimasta scura, di nuovo la mano che si ritrae dal fuoco nella zona che è purtroppo scura mostra in realtà un passaggio, qui c'è un filamento, qui c'è l'altro, ma c'è un passaggio tra i due, per cui gli spiriti non devono necessariamente arrivare alla ghiandola, il caso che dicevamo prima, non devono necessariamente muovere la ghiandola. La sensazione di dolore che arriva automaticamente si trasforma nell'istinto a ritirare il braccio, non c'è bisogno che intervenga una scelta. Viene introdotto il concetto di passione, che sarà poi ripreso nel testo che è il nostro testo di riferimento a cui ci stiamo avvicinando. Ci sono, dice Cartesio, quasi sempre due specie di movimenti che procedono da ogni azione, cioè i movimenti esterni che servono a perseguire le cose desiderabili o a evitare quelle che sono nocive, e i movimenti interni che si chiamano comunemente le passioni, che servono a disporre il cuore, il fegato e tutti gli altri organi da cui può dipendere il temperamento del sangue e quindi quello degli spiriti, di modo che gli spiriti che nascono in quel momento si trovano proprio a causare i movimenti esterni che devono seguire. Dirà nelle passioni dell'anima, le passioni servono a predisporre il corpo a fare certe azioni. La passione è un fatto fisico, cioè è un patimento dell'anima, un patimento della mente, che subisce una modificazione che è dovuta al fatto che noi siamo attratti da certe cose o al contrario siamo respinti da altre, E la passione automaticamente modifica il nostro interno in modo da predisporci al movimento che dovremmo fare per avvicinarci o allontanarci dall'oggetto. Le passioni, vi ricordate, l'avevamo già incontrato, la definizione che sta nei principi di filosofia, predispongono a scegliere ciò che va bene e a respingere ciò che fa male alla sopravvivenza, alla vita umana.
Quindi potremmo dire che le passioni sono interne e modulano le esterne, cioè le indoliscono.
Possono, sì, potremmo dire così.
La funzione delle passioni
è di predisporre il fisico a compiere certi gesti.
Che però viene fatto da quelle esterne.
Che però, no, viene sollecitato dall'esterno, certo, poi si traduce in un movimento.
Le esterne,
mi dica il sostantivo, le esterne cosa? Le azioni esterne, i movimenti esterni, le azioni.
Ci sono i movimenti, io procedo all'azione, cioè i movimenti.
I movimenti esterni sono quelli che riguardano sia il contatto con l'oggetto, sia il movimento che noi facciamo. La passione è ciò che fa sì che dentro di noi si predisponga il corpo ad agire così come agisce correttamente, secondo i sistemi di attrazione e repulsione, verso un certo oggetto. L'esempio che fa è quella di evitare qualche male con la forza, cioè qualcosa di nocivo di fronte a me che devo evitare non semplicemente girando le spalle, ma cercando di contrastarlo, superandolo, cacciandolo. A questo inclina la passione della collera. Cosa succede se c'è qualcosa che mi fa proprio arrabbiare, cioè qualcosa di molto nocivo e che, con cui io vado, insomma, contrasto? Che cosa accade? Accade che i miei spiriti animali devono essere molto più vivaci, più forti del consueto, devono essere in movimento, cioè io devo essere nella condizione di contrastare questo male attivamente. Allora, la passione della collera che cosa sarà? Sarà, come dire, la faccia soggettiva e come io mi sento quando i miei spiriti animali sono agitati e predisposti quindi a una certa azione, che è l'azione che devo fare per contrastare quel male. Al contrario, se è un male da evitare nascondendosi o ritirandosi o sopportandolo con pazienza, allora gli spiriti animali devono essere più calmi, meno forti, turbarmi sì, ma in modo più cauto, ed è il caso della paura. Io posso essere spaventato, preoccupato, tutto quanto, ma non ho questa agitazione. Il mio corpo è soggetto ad un altro tipo di movimento. Vedremo nel Trattato sulle passioni dell'anima che Cartesio, nella sua sistematica delle passioni, arriva proprio al dettaglio descrittivo, non so, il cuore che va più veloce, il senso di calore nelle tempie, il sudore freddo, il rossore della fronte, insomma, va proprio nell'iperdettaglio. Perché cosa? Perché è questo l'effetto della passione, predisporre il fisico a un certo tipo di azione. Prego.
Questa predisposizione interna all'azione, perché viene chiamata da Cartesio passione?
Perché l'anima patisce.
La sofferenza, quindi.
L'anima patisce, è passiva. Non è qualcosa che l'anima. Cioè, l'anima la registra. È passiva rispetto all'azione che poi fa, la passione la subisce. C'è un'altra domanda.
Non è una cosa. Non fa parte dell'anima la passione?
No, è un fatto fisico. È un fatto fisico. Da come noi siamo fatti, dalla macchina. È parte del funzionamento della macchina. La macchina del corpo è predisposta in modo tale che di fronte ad una certa cosa, buona o cattiva che sia, si scatena una reazione che comprende anche la passione dell'anima, cioè una serie di, chiamiamole, sensazioni che l'anima registra e che sono la reazione del corpo a quella cosa lì. È un fatto fisico, questo è abbastanza interessante, perché quella di Cartesio è una teoria fisica delle emozioni. Altro disegnino, sempre per arrivare alla questione. Difatti, adesso, proprio la domanda che ha posto la vostra collega adesso, cioè, ma, e anche quella del vostro collega prima, cioè, ma l'anima, rispetto alle passioni, è passiva? Che ruolo ha? Che c'entra? Se le passioni sono un fatto fisico, perché sono passioni dell'anima e non del cervello? Cioè, siamo rimandati di nuovo al problema del rapporto tra la mente e il corpo, tra lo stimolo fisico, lo spirito animale, cioè andiamo nel dettaglio finché vogliamo, ma quella roba lì che sta nella parte fisica è la mente. Cosa succede quando c'è una percezione? Allora, secondo Cartesio, quello che succede è una trasmissione di movimenti, spiriti animali che sono in moto, più o meno tumultuoso, più o meno vivace, e che producono un certo effetto sulla ghiandola pineale che sta là. La fanno muovere, la scuotono, ci proiettano sopra qualcosa. E lui arriva, cioè qui per esempio nello studio della visione, Cartesio è molto interessato ai fenomeni della visione, ci dedica la diottrica, allo studio delle lenti, cioè entra molto nel dettaglio. Per esempio a lui interessa molto com'è che noi vediamo una cosa ma gli occhi ne vedono due diverse, com'è che noi ricomponiamo l'unità dell'immagine che vediamo. Allora lui dice la ricomponiamo perché è vero che i due occhi funzionano separatamente, però l'immagine, lui tra l'altro studia anche il fatto che sulla retina sta rovesciata, cioè entra proprio nel dettaglio, a un certo punto si ricongiunge all'unità, ecco anche il fascino della ghiandola pineale, che è una, quindi in qualche modo spiega perché i nostri stimoli sono doppi e poi noi li ricongiungiamo e abbiamo un'immagine, un suono. Già, abbiamo fatto tutto questo benissimo, ma non basta. Perché da qualche parte, in questo sistema per cui io vedo, eccetera, da qui è come se da qualche parte, qua dentro, si debba immaginare l'esistenza di un homunculus, cioè di un personaggino piccolo piccolo che sta seduto da qualche parte, nella nostra ghiandola pineale, nel nostro cervello, non so dove, e vede tutto questo. Perché altrimenti io continuo a ragionare nei termini della fisica, ma non riesco a fare il passaggio, arrivare alla coscienza. Sta coscienza, sta consapevolezza, che per Cartesio è fondamentale, la coscienza delle proprie sensazioni, eccetera, dove sta in tutto questo? Dove la mettiamo? La ghiandola pineale è ancora un fatto fisico. Sta dentro la ghiandola pineale? L'immagine che si ricava è questo qui, del teatro cartesiano. C'è l'uovo al tegamino, c'è l'uomo che guarda l'uovo al tegamino e nel suo cervello si proietta l'immagine dell'uovo al tegamino. Ma chi è che ha coscienza dell'immagine dell'uovo al tegamino dentro la testa di questo signore qua? Un altro signore che sta seduto a guardare lo schermo con l'uovo al tegamino. È il problema del cosiddetto teatro cartesiano. Cioè io posso immaginare che la mente sia una sorta di rappresentazione di quel che ho di fronte, eccetera, eccetera, eccetera. Ma lo spettatore dov'è? Chi è? Io? Ma io chi? Io cosa? Dov'è sta sta coscienza? Per Cartesio addirittura, come dire, arriva a teorizzarlo il fatto che ci sia da qualche parte una sorta di punto non esteso, di personaggio che ha la coscienza, insomma l'io è questa roba qua. però non è molto convincente. E in effetti nel Settecento sarà David Hume a mettere in discussione il cosiddetto teatro cartesiano. Hume, che è un empirista, osserva, in polemica con Cartesio, che è vero che la mente è, può essere intesa una specie di teatro. Hume ha un'idea della mente come qualcosa che rappresenta gli oggetti esterni esattamente come Cartesio, hanno la stessa idea di idea, cioè l'idea è un contenuto mentale. La mente, scrive Hume, è una specie di teatro dove le diverse percezioni fanno la loro apparizione, passano e ripassano, scivolano e si mescolano con un'infinita varietà di atteggiamenti e di situazioni. Però lui va oltre e dice: in questo teatro non c'è propriamente nessuna semplicità in un dato tempo, né identità in tempi differenti, qualunque sia l'inclinazione naturale che abbiamo di immaginare quella semplicità e identità. Noi siamo portati ad immaginare, perché è funzionale alla nostra sopravvivenza, di essere io, di essere uno. Ma in realtà quello che siamo è un fascio di percezioni, un susseguirsi di immagini che vanno, vengono in continuazione in questa sorta di teatro che siamo noi, che è la nostra mente, senza che ci sia una coerenza. Siamo noi che fingiamo di essere coerenti perché ci viene più comodo. Ma dal punto di vista della conoscenza noi non abbiamo nessuna conoscenza della coerenza e dell'identità personale. L'identità personale è una sorta di narrazione che ci facciamo. Non si fraintende il paragone del teatro, questo è ancora più radicale. A costituire la mente non c'è altro che le percezioni successive. Noi non abbiamo la più lontana nozione del posto dove queste scene vengono rappresentate o del materiale di cui è composta. Non c'è neanche l'unità del teatro, non c'è neanche l'unità della scena, non c'è lo spettatore, non c'è l'unità della scena, non c'è neanche, non c'è un susseguirsi di immagini, questo c'è nella nostra coscienza. Quindi, rispetto al teatro cartesiano, non solo non c'è lo spettatore, ma non c'è proprio niente, c'è una serie di immagini, di flash, di sensazioni, una di seguito all'altra. Il problema dell'unità della coscienza in questo senso, di come si configuri la teoria della coscienza, se ci sia o non ci sia una coscienza, cioè se esista un'identità di colui che ha coscienza, è un problema che la filosofia della mente ha tuttora aperto. Dary Chalmers, che è un signore che è nato nel 66 e quindi è ancora vivacissimo, sostiene, per esempio, ha riproposto un dualismo in tempi recenti, sostenendo che quello della coscienza è sì un problema molto difficile, ma visto che è difficile non è detto che non si debba affrontare. Cioè, mentre la filosofia della mente ha teso, secondo lui, a semplificare, in realtà invece il problema della coscienza deve essere riproposto con forza. Dice: la maggior parte delle attuali teorie della coscienza o negano il fenomeno, per esempio tutto l'eliminativismo, non c'è un linguaggio mentalista, non possiamo parlare in termini di coscienza, tutto si riduce al fisico, morta lì, cioè tutti i riduzionisti dicono che non c'è problema perché non c'è la coscienza, oppure spiegano qualcos'altro o elevano il problema a eterno mistero, cioè o lo riducono al fisico, a questo punto si dedicano a spiegare il fisico, oppure dicono un mistero pazzesco, tremendo. La soluzione del mistero è un po' quella praticata da John Searle, che continua a indagare anche lui, no? Poi arriva a un certo punto e dice ma qui c'è un salto, c'è un gap, e uno resta, come dire, messo sul busto, ma non arriva mai alla portata principale, manca sempre ancora qualcosa. Allora, Chalmers cosa dice? Dice che secondo lui è possibile, spero di averlo mostrato con questo saggio del 95, secondo lui è possibile compiere progressi intorno al problema proprio perché lo si prende sul serio. Cioè prendere sul serio il problema della coscienza, il problema cartesiano, rende possibile fare dei progressi, cioè anche se non si risolve, non si è risolto del tutto, cercare di capire in quale direzione muoversi. E secondo lui la direzione in cui muoversi è quella di indagini ulteriori, teorie più raffinate, analisi più accurate. Il problema è difficile, ma non si vede perché debba restare per sempre irrisolto. Chalmers ha riproposto il problema cartesiano. Ha detto, è un problema quello di capire il sistema delle leggi psicofisiche, di capire come fisica e psichica interagiscano, è difficile capire che cos'è la coscienza, che cosa significa coscienza, non è un buon motivo il fatto che sia così difficile affrontare questo problema per non affrontarlo, aggirarlo, trovare delle altre soluzioni. Quindi in qualche modo Chalmers ripropone il tema del teatro cartesiano e dice certo che è difficile capire chi è l'omino che guarda la rappresentazione mentale, ma quell'omino c'è, aver coscienza è diverso dalla pura registrazione percettiva. Aver coscienza è un passaggio successivo, un passaggio diverso, qualcosa di altro, non è solo la registrazione nel cervello di certi stimoli. Io ho coscienza di avere una certa sensazione, è questo l'elemento cartesiano irrisolto, l'aver coscienza, la consapevolezza. C'è chi anche, invece, come Daniel Dennett, per esempio, ritiene che la via giusta sia quella seguita da Hume. Cioè non c'è unità. Questa supposta vetrina, scrive il teatro cartesiano, dove qualsiasi cosa confluisce per la coscienza, deve essere smantellata. Tutto il lavoro svolto dal supposto homunculus nel teatro cartesiano, cioè lo spettatore che guarda, deve essere distribuito tra le varie e minori agenzie nel cervello, nessuna delle quali è cosciente. Tuttavia, ogni volta che si compie un simile passo, il soggetto svanisce, rimpiazzato da congegni privi di mente che eseguono inconsapevolmente i loro compiti. È questa la giusta direzione da seguire per una teoria della coscienza? Si chiedeva ancora 3 anni fa. Dennett continua a pensare di sì, cioè continua a pensare che per quanto noi abbiamo la sensazione, abbiamo questa appunto coscienza, che dentro di noi ci sia una qualche unità, in realtà il funzionamento della mente va piuttosto nella direzione di una pluricentralità, cioè ci sono tante agenzie, ciascuna delle quali fa i fatti suoi, in modo assolutamente autonomo, comunque con interazioni che sono indagabili in qualche modo, senza implicare la coscienza. E la coscienza è una sorta di finzione che noi ci immaginiamo, è proprio come pensava Hume, per semplificarci la vita in un certo senso, perché diventa più facile interagire col mondo, per esempio, se ragioniamo in termini di io, piuttosto che in termini di una pluralità di agenzie cognitive, operative. Questo non significa però che dobbiamo battere per forza la via del dualismo. Secondo Dennett quella via non porta da nessuna parte, se non alla riaffermazione anche un po' dogmatica del fatto che ci sia un soggetto. Allora, questa incursione nella contemporaneità, per mostrarvi quel che già accennavo ieri, cioè questo problema cartesiano, no, del rapporto mente-corpo, di dove sta questa coscienza, di che rapporto stia col fisico, di cui pure indaghiamo minuziosamente la fisiologia, non è un problema risolto, ma neanche per niente, non è risolto da Cartesio, ma non è risolto neanche oggi, non è risolto da nessuno, è uno dei problemi fondamentali della filosofia della mente e per certi versi anche della psicologia, perché è un problema mica da poco anche per gli psicologi. È un problema, prego.
Cartesio, quando parlava di teatro cartesiano, lui aveva precisato se l'omino era res extensa o...
Ah no, era res cogitans, ovviamente era res cogitans.
Però la rappresenta con una fattispecie tipica della res extensa.
Ah certo, però dentro quell'omino res extensa ci deve essere un altro omino, esatto. Se guarda, ci deve essere un altro omino, un altro omino, un altro omino, finché arriviamo al super omino che è res cogitans. Da qualche parte c'è il passato, per forza. Perché altrimenti siamo rimandati all'infinito. Esattamente.
Da qualche...
Ma da qualche parte c'è l'ultimo passaggio che è res cogitans. Altrimenti saremo appunto condannati ad una regressione infinita che non risolve il problema. Lui, secondo lui il problema è risolto, secondo Cartesio. Cioè secondo lui è risolto perché proprio perché c'è la res cogitans. Cioè perché il passaggio è res cogitans.
Quindi c'è un problema che a un certo punto ci sia un salto.
Certo, però lui ritiene che questo salto sia... Come dire?
Che non lo spiega.
No? No, che non lo spiega. Lui ritiene. Sì, lui crede, come dire, è convinto di essersi avvicinato via via alla soluzione. Sì. E che sta là la soluzione? Ce l'ha lì a portata di mano e quindi è come se l'avesse risolto. Ma non è così perché noi di fatti non siamo affatto contenti di quella soluzione lì.
Volevo dire. Fare l'omunculus.
Torniamo all'omunculus.
È più un espediente,
ma. Certo!
Cioè, nel senso. Lui attribuisce questa coscienza, una coscienza che comunque è indipendente dall'individuo, e da, cioè non attribuisce una seconda coscienza, cioè un'altra persona.
No, è lui. Sempre, è lui.
È più un esempio che lui.
Assolutamente, è, un, è come la fontana, voglio dire, no? È una, un artificio retorico, ma per far capire che c'è da qualche parte la coscienza. E più. Ovviamente, come dire, è la critica che ha sottolineato il fatto che l'omunculus dà luogo ad una regressione all'infinito, che c'è il problema del teatro, eccetera. È ovviamente un elemento più polemico che non suo positivo. A porre il problema è una interlocutrice di Cartesio. Cartesio, già lo dicevo, scrive a tutti quanti, insomma la comunità dei dotti è una piccola comunità europea, e tra le lettrici di Cartesio c'è Elisabetta del Palatinato, una principessa molto colta, molto intelligente, che legge Cartesio e discute con lui in modo estremamente vivace e spesso anche molto produttivo. Ed è nel carteggio con Elisabetta, tra l'altro, che emergono tutta una serie di questioni e di problemi che affronterà nelle Passioni dell'Anima. Allora Elisabetta gli scrive, papale papale, il 16 maggio del 1643, ti prego di dirmi in quale maniera l'anima dell'uomo, non essendo che una sostanza pensante, può determinare gli spiriti del corpo ed eseguire le azioni volontarie. Cioè io ho letto tutto quanto, ho capito, però questa cosa qua adesso me la spiega, perché io non l'ho vista in tutti questi scritti, ed è esattamente quello che ci viene da chiedere anche a noi, perché abbiamo visto, abbiamo guardato, ci siamo messi nell'ottica di Cartesio, abbiamo analizzato, gli abbiamo dato ragione, dotati di tutto lo spirito di carità quegliano di cui possiamo essere capaci, però questa cosa qua non l'abbiamo ancora capita. Infatti, precisa Elisabetta, sembra che ogni movimento sia determinato dalla pulsione della cosa mossa, dalla maniera in cui essa viene spinta da quella che la muove, oppure dalla qualità e dalla figura della superficie di quest'ultima. Sta analizzando tutti i casi. Il movimento è determinato o dalla pulsione della cosa che viene mossa, o dalla maniera in cui questa cosa viene spinta da quella che la muove, oppure da come è fatta la cosa che la muove. Ma in tutti questi casi, dice, implichiamo una qualche idea di estensione. Nei primi due casi, cioè nel caso della pulsione della cosa mossa e nel caso della spinta, si parla di un contatto. Il contatto implica un'estensione. Nel terzo caso, cioè quando il movimento dipende dalla qualità della figura della cosa mossa, dalla cosa che muove, scusate, anche in questo caso implichiamo l'estensione. Voi escludete quest'ultima, l'estensione, dalla nozione che avete dell'anima. mentre il contatto mi sembra incompatibile con una cosa immateriale. Ah, mi sembra che sia ineccepibile, è un'obiezione super, no? Bella e ben chiara. Vediamo cosa risponde pochi giorni dopo, si è preso qualche giorno, dal 16 maggio al 21, 5 giorni di meditazione, poi risponde. Giorni in cui peraltro aveva scritto altre lettere, perché poi questi scrivevano come pazzi, insomma. Facevano altro che scrivere, non c'erano i telefoni, non c'erano queste, si scrivevano così. Allora, essendoci due cose nell'anima umana dalle quali dipende interamente la conoscenza che possiamo avere della sua natura, l'una delle quali è che essa pensa, l'altra che, essendo unita al corpo, può agire e patire assieme ad esso, non ho detto quasi nulla della seconda. Ammette Cartesio che su questo punto è stato manchevole. Dice, io mi sono occupato della natura della cosa che pensa, di indagare la cosa che pensa. Ho trascurato l'altro aspetto, cioè che questa cosa che pensa sta in rapporto col corpo. E mi sono solamente preoccupato di far bene intendere la prima, perché il mio principale scopo era provare la distinzione che c'è tra l'anima e il corpo, al qual fine soltanto la prima poteva essere utile, mentre la seconda sarebbe stata nociva. Non solo dice, io mi sono occupato soprattutto della natura dell'anima e non del rapporto anima e corpo, ma ci spiega anche perché. Dice, a me premeva di sottolineare che l'anima e il corpo sono distinti e separati. Allora, se mi fossi messo ad indagare troppo nel dettaglio com'è che comunicano, la mia intenzione di sottolineare la separazione sarebbe venuta meno, poi avrei confuso le idee, invece ho lasciato perdere quest'altro problema e mi sono occupato del primo. Come dire, se non altro è ben consapevole di quello che ha fatto. Però va un po' più nel dettaglio. E dice, e introduce questo concetto di nozioni primitive, che è un'altra di quelle cose che su cui poi ci si è un po' impegnati anche nella critica. Allora, in primo luogo considero che vi sono in noi alcune nozioni primitive che sono come gli originali sul cui modello si formano tutte le nostre altre conoscenze. Cioè, noi abbiamo delle nozioni fondamentali, primitive, sono un po' le idee innate, cioè quelle che possediamo nella nostra conoscenza, nella nostra coscienza da sempre. Sono le idee innate che sono tanto piaciute a Chomsky, per esempio, cioè sono quelle nozioni primitive che possediamo e che sono un po' l'intelaiatura con cui poi noi costruiamo la nostra conoscenza, interagiamo con la realtà, eccetera. Queste nozioni sono poche, molto poche. Dopo le più generali, essere, numero, durata, eccetera, che convengono a tutto quello che possiamo concepire, perché tutto ciò che possiamo concepire è qualcosa numerabile, ha una durata nel tempo. Ecco, non abbiamo per il corpo in particolare che la nozione di estensione, dalla quale seguono quelle di figure di movimento. Per quello che riguarda i corpi, la nozione comune, l'idea innata che abbiamo è quella dell'estensione, da cui seguono figure di movimento. Per la sola anima non abbiamo che la nozione di pensiero. La nozione comune che riguarda, diciamo, tra le nozioni comuni noi abbiamo la nozione dell'estensione e la nozione del pensiero. Nozione, questa del pensiero, nelle quali sono comprese le percezioni dell'intelletto e le inclinazioni della volontà. E però abbiamo anche una nozione comune che riguarda l'unione di anima e corpo. Per l'anima e il corpo insieme non abbiamo che la nozione della loro unione, dalla quale dipende quella della forza che l'anima ha di muovere il corpo e il corpo di agire sull'anima causandone sentimenti e passioni. Cioè, tra le nozioni comuni, le nozioni innate, quelle che in qualche modo non sono neppure ulteriormente indagabili, perché sono le strutture fondamentali nella conoscenza della realtà, c'è l'estensione, che riguarda i corpi esterni, c'è il pensiero, che riguarda noi, e c'è l'unione della mente e del corpo, che è quella cosa misteriosa e strana per cui il corpo agisce sulla mente e la mente agisce sul corpo. Considero anche, dice, che tutta la scienza degli uomini non consista che nel ben distinguere queste nozioni e nell'attribuire ciascuna di esse soltanto alle cose cui appartiene. Cioè, in realtà lo sforzo della scienza consiste largamente nell'articolare queste nozioni. Le nozioni comuni, ed essendo innate, ed essendo gli elementi con cui conosciamo la realtà, non sono in discussione. E la nostra conoscenza consiste nell'applicarle correttamente, nel non fare pasticci, nel non confondere. Quando vogliamo spiegare qualche difficoltà mediante una nozione che non le appartiene, non possiamo evitare di ingannarci, come pure quando vogliamo spiegare una di queste nozioni per mezzo di un'altra. Infatti, essendo primitive, ciascuna di esse non può essere intesa che per se stessa. È la confusione tra le nozioni a creare l'errore, a creare problemi. Sono nozioni primitive, non possiamo confonderle, non possiamo usare una per spiegare l'altra. E qui ci avviciniamo alla presunta soluzione del problema. Tra le nozioni primitive ha elencato l'estensione, il pensiero e l'unione di anima e corpo. Se sono nozioni primitive e non possiamo usarle per spiegarle reciprocamente, allora l'unione di anima e corpo non possiamo spiegarla né con l'estensione né con il pensiero. Dal momento che l'uso dei sensi ci ha reso le nozioni di estensione, figura e movimento molto più familiari delle altre, la principale causa dei nostri errori sta nel fatto che vogliamo abitualmente servirci di queste nozioni per spiegare cose alle quali esse non appartengono, come quando ci si vuole servire dell'immaginazione per concepire la natura dell'anima, oppure quando si vuole concepire il modo in cui l'anima muove il corpo mediante quello con cui un corpo è mosso da un altro corpo. Noi siamo abituati all'idea di estensione, l'idea di estensione ci è più familiare di qualunque altra, più del pensiero, più dell'unione di mente e corpo. Ci è più familiare perché è quella testimoniata dai sensi. Allora, noi pensiamo, siamo portati a pensare nei termini dell'estensione anche in ambiti in cui quel modello non si applica. Per esempio, quando parliamo del contatto tra la mente e il corpo. Vi ricordate com'era l'obiezione di Elisabetta? Nei primi due casi è richiesto il contatto, nel terzo l'estensione. Qual è la risposta di Cartesio? Non è vero, non è così. Questo è un modo di raccontare il rapporto mente-corpo che usa lo schema dell'estensione. Ma è scorretto, perché lo schema dell'estensione, il modo di intendere l'estensione, va applicato solo ai corpi. L'unione di mente-corpo è un'altra cosa. E quindi non posso applicarla così. L'errore di Elisabetta sta nell'intendere il rapporto, nel voler spiegare il rapporto tra la mente e il corpo in termini di contatto, in termini fisici. E invece è un problema che non può essere risolto per questa via. E qui torna a quella faccenda della pesantezza da cui eravamo partiti. Che avevamo detto non è che sia poi questo grande esempio, questa grande analogia, non ci spiega mica tanto. Adesso ci ritorna provando a spiegarla un po' meglio. Per esempio, dice, supponendo che la pesantezza sia una qualità reale di cui non abbiamo alcun'altra conoscenza se non che ha la forza di muovere il corpo in cui si trova verso il centro della Terra, non abbiamo difficoltà a concepire come essa muova tale corpo né come gli sia unita. Ma non pensiamo affatto che questo accada grazie ad un contatto reale di una superficie con un'altra. La pesantezza, che come la forza che spinge il corpo verso il centro della Terra, non è qualcosa che sia in contatto con il corpo. Non è qualcosa che debba essere spiegata nei termini di un contatto fisico con il corpo. Va spiegata in altri termini, come una caratteristica di questo corpo, va spiegata tramite la forza di gravità. E però è concepibile che un corpo sia pesante anche senza che la pesantezza debba essere intesa come una caratteristica, come dire, tangibile che tocca il corpo in qualche modo. Così come è possibile pensare che ci sia un'anima che sta in rapporto col corpo, senza dover pensare per forza il loro rapporto in termini di contatto. Precisazione terminologica che ho dimenticato di fare, ma che invece è importante fare, sia nelle lettere a Elisabetta che nelle passioni dell'anima, nelle lettere a Chanou, insomma in una serie di cose, torna prepotentemente l'uso del termine anima, che invece avevamo visto essere un po' in declino rispetto al termine mente. Non fatevi delle difficoltà che non esistono, mente e anima sono sinonimi. Cartesio, e il fatto che preferisco usare l'uno o l'altro dipende dalla lingua in cui scrive. Mente in francese non c'è, parla di anima. E quindi le passioni dell'anima che sono scritte in francese sono appunto passioni dell'anima e non passioni della mente come sarebbero state se l'avessi scritto in latino. Quando scrive Elisabetta, scrive in francese e usa anima, ma è una questione, come dire, legata alla disponibilità di certi termini. Ritorna sulla questione delle nozioni comuni. Noto una grande differenza tra questi tre tipi di nozioni per il fatto che l'anima non è concepita che tramite l'intelletto puro. Anche il corpo, cioè l'estensione, le figure, i movimenti, si possono conoscere tramite il solo intelletto. Quando noi conosciamo, per esempio, possiamo ragionare sull'estensione come puro ente di ragione, la geometria, ma viene concepita molto meglio attraverso l'intelletto soccorso dall'immaginazione. La geometria la capiamo molto meglio quando disegniamo il triangolo piuttosto che ragionare sul concetto di triangolo. E infine, le cose che appartengono all'unione dell'anima e del corpo si conoscono solo oscuramente tramite il solo intelletto e anche tramite l'intelletto soccorso dall'immaginazione, ma si conoscono molto chiaramente tramite i sensi. Dice una cosa di disarmante. È vero, l'anima noi la concepiamo benissimo attraverso l'intelletto puro. Il puro, la sostanza pensante si capisce tramite il puro pensiero. L'estensione possiamo concepirla con l'intelletto, ma la capiamo meglio le questioni dell'estensione, il ragionamento sull'estensione, se usiamo anche l'immaginazione, se disegniamo le figure della geometria. Per quello che riguarda il rapporto di mente e corpo, che è la terza delle nozioni comuni di cui parla, quella la capiamo in modo oscuro, molto vago solo con il pensiero, la capiamo in modo molto vago anche aiutati dall'immaginazione, diventa chiarissima quando ci affidiamo ai sensi. Nessuno di noi nella sua esperienza sensibile mette in dubbio che l'anima e il corpo siano collegati. Dunque ne abbiamo una qualche conoscenza. Dal che deriva che coloro i quali non filosofano mai e si servono soltanto dei loro sensi non dubitano affatto che l'anima possa muovere il corpo e che il corpo agisca sull'anima, ma considerano l'una e l'altra come una sola cosa, cioè concepiscono la loro unità. I pensieri metafisici che esercitano l'intelletto puro servono a renderci familiare la nozione di anima. Lo studio delle matematiche, che esercita principalmente l'immaginazione a considerare figure e movimenti, ci abitua a formare nozioni del corpo ben distinte, cioè a capire bene l'estensione. Infine, e solo vivendo e conversando di cose ordinarie e astenendoci dal meditare, dall'applicarci alle cose che esercitano l'immaginazione, che si impara a concepire l'unione dell'anima e del corpo. Cioè, l'abbiamo fatta tanto complicata, ma alla fine che l'anima e il corpo siano uniti lo sanno proprio tutti. Ma tutti, soprattutto quelli che non si sono rotti la testa a filosofare. C'è un'antica, una lunga tradizione di questo genere di cose. Per esempio Montaigne, un po' prima di Cartesio, scrive delle cose molto belle per esempio sul modo di affrontare la vita e la morte. Dice, il filosofo è lì che si fa tutta una serie di problemi, si angoscia, si pone, quel contadino che lavora nel suo terreno non si fa tutti questi problemi, vive sereno, quando arriva il momento muore, fine, cioè non se la fa tanto complicata, no? Ecco, è un po' questa tradizione di buon senso, di vivere a propos, cioè di vivere in modo consono alle circostanze, che ritorna qui in Cartesio, cioè l'idea di che si possano affrontare dei problemi nel momento opportuno, cioè diceva le nozioni non si possono spiegare in modo confuso, ognuno deve sapere di che cosa si sta occupando. Allora, se ci occupiamo di pura conoscenza, di filosofia, di metafisica, allora ci affidiamo alla ragione, seguiamo la ragione e operiamo su un certo piano. Se ci occupiamo di estensione, matematica, geometria, facciamo un altro lavoro. L'unione di mente e corpo è una nozione comune che tutti abbiamo e che è perfettamente trasparente a chiunque nell'esercizio quotidiano della vita. È inutile ed è fuorviante che ci poniamo su questo tutta una serie di altre questioni. E la risposta a Elisabetta, questo Cartesio non è che lo scrive in un trattato, lo scrive chiacchierando con un'amica praticamente, cioè bisogna anche nell'utilizzo delle fonti, bisogna avere un po' di senso rispetto al peso della fonte. Un trattato che per esempio non è stato pubblicato, bisogna capire perché non è stato pubblicato, ma spesso se non è stato pubblicato ci sarà qualche ragione, a volte perché l'autore stesso era in dubbio rispetto al contenuto, un po' come quando, non so, si capita di sentire, no, a volte lo trasmettono alla radio, l'evento straordinario di un'opera dell'autore tale perduta che non si era più rappresentata dopo la prima rappresentazione che straordinariamente viene rimessa in scena. Mediamente uno la sente e capisce perché non è stata più rappresentata, perché c'è una selezione naturale anche delle opere che si rappresentano. Se fa schifo, morta lì, cioè ci sarà una ragione, ci sarà una ragione per cui uno non pubblica delle cose, ci sarà una ragione per cui uno certe cose le dice agli amici ma poi non le scrive. Allora sarebbe un po' scorretto da parte nostra prendere quello che Cartesio dice a Elisabetta e dire vedi che però non la contava giusta, perché le diceva Elisabetta, cioè è un discorso tra loro due a cui noi assistiamo un po' da guardoni, insomma. La lettura delle lettere ha sempre un po' questo aspetto, no, da voyeur. È certo però che nelle lettere Elisabetta è chiaro che il problema se lo pongono. Prego.
Sì, ma non ho tanto capito. La sensazione dovrebbe influire il rapporto tra anima e corpo?
La sensazione, non ho capito la domanda.
Non riesco a capire, siccome appunto che noi comprendiamo che esiste un'anima grazie al fatto che ci sia pensiero e quindi l'immaginazione, no? Poi capiamo che c'è un corpo, cioè ci soffermiamo solo sul corpo e sulle sue caratteristiche di estensione grazie alle matematiche e alle scienze, e invece noi comprendiamo che c'è un'unità tra anima e corpo grazie
al fatto che quando noi viviamo assistiamo continuamente all'interazione di anima e corpo. Cioè io muovo una mano vuol dire che c'è un'interazione anima e corpo, io sento fame vuol dire che c'è un'interazione anima e corpo, io avverto il caldo e il freddo vuol dire che c'è un'interazione anima e corpo. Sono continuamente sollecitato a riconoscere che c'è un'interazione anima e corpo. Quindi nella sensazione, nella volizione, nel movimento, in tutto quello che facciamo. E questo dovrebbe essere forse sufficiente a definire che quello è così ed è una nozione primitiva. Ancora insiste Cartesio su un altro punto, che è simile però al precedente. Dice: non ritengo la mente umana capace di concepire distintamente, nello stesso tempo, la distinzione tra l'anima e il corpo e la loro unione. Questo perché è necessario, per tal fine, concepirli come una cosa sola e al tempo stesso concepirli come due, il che è contraddittorio. È un limite della nostra mente umana. Perché l'unione di anima e corpo, che ci è così chiara sul piano della vita quotidiana, comune, diventa un mistero pazzesco quando pensiamo di farci sopra un ragionamento? Perché dovremmo riuscire a concepire insieme che l'anima e il corpo sono la stessa cosa, cioè sono in contatto, sono in rapporto tra loro. Non usiamo il termine contatto perché se no ci dice state usando una metafora spaziale, quindi cancelliamo il contatto. Sono in qualche rapporto tra loro, ma al tempo stesso sono due cose distinte. Allora, concepirle come una e concepirle come due è qualcosa che noi non riusciamo a fare nello stesso tempo. Allora, o consideriamo un aspetto del problema o consideriamo l'altro aspetto del problema. Insieme non siamo capaci di farlo. È un limite della nostra conoscenza. Quello che dovremmo riuscire a fare, in realtà, che continuamente facciamo, è di rappresentarsi la nozione dell'unione che ciascuno sperimenta sempre in se stesso senza filosofare. Cioè che ciascuno sa, sperimenta in se stesso, che è una sola persona ad avere insieme un corpo e un pensiero, i quali sono di natura tale che questo pensiero può muovere il corpo e sentire gli accidenti che gli occorrono. Dovremmo riuscire ad arrivare a rappresentarci questa cosa che è molto banale, che ciascuno di noi ha come coscienza immediata e da sempre, cioè che è insieme un'anima e un corpo. E infine tenta di seguire Elisabetta sul suo stesso terreno, sul suo stesso ragionamento. Proviamo almeno a chiudere questo punto. Dice: poiché Vostra Altezza sottolinea che è più facile attribuire materia ed estensione all'anima che attribuirle la capacità di muovere un corpo e di esserne mossa senza avere materia, e la triplice situazione che diceva, che aveva individuato Elisabetta, la supplico di voler liberamente attribuire tale materia ed estensione all'anima, perché questo non è altro che concepirla unita al corpo. Cioè, se ci viene facile pensare che l'anima sia estesa per pensarla unita al corpo, facciamolo pure. Ma dopo aver ben concepito ciò e averlo sperimentato in se stesso, le sarà facile considerare che la materia che avrà attribuito a questo pensiero non è il pensiero stesso, e che l'estensione di questa materia è di natura diversa dall'estensione di questo pensiero, per il fatto che la prima è determinata secondo un certo luogo, dal quale essa esclude ogni altra estensione corporea, cosa che invece non fa la seconda. Immaginiamo pure che l'anima sia qualcosa di esteso, cioè immaginiamo l'anima come se fosse una cosa in rapporto col corpo. Pensiamola pure così, se ci viene più facile per capire il rapporto tra anima e corpo. Abbiamo però sempre alla fine una estensione, questa ipotetica dell'anima, che non è il pensiero. E se pensiamo all'anima in termini di pensiero, il pensiero non è l'estensione. Pensiamo pure, perché ci viene più facile, che dentro il nostro cervello ci sia l'omunculus che riflette, ma alla fine dovremmo immaginare che c'è un altro omunculus, un altro ancora, un altro ancora, un altro ancora, e alla fine saremo rimandati a qualche cosa che non è un omunculus, ma è la coscienza dell'omunculus. Possiamo immaginare l'anima come qualcosa di esteso perché ci viene più facile pensarla unita al corpo in questo modo, benissimo, ma rimane che nella nostra analisi questa materia dell'anima non sarà la sostanza pensante. La sostanza pensante è sempre ancora qualche altra cosa. La coscienza è qualche altra cosa rispetto all'omunculus che guarda. e quindi dice: Vostra Altezza non mancherà di pervenire facilmente alla conoscenza della distinzione dell'anima e del corpo, cioè la conoscenza che anima e corpo sono due cose distinte, nonostante abbia concepito la loro unione. Partiamo pure dalla loro unione, ma arriviamo comunque a riconoscerle come due cose distinte e separate. E in questo modo Cartesio è arrivato a confutare, o almeno provare a confutare, l'obiezione di Elisabetta. Vedremo la prossima settimana come sia da questi problemi che prende vita la riflessione sulle passioni dell'anima. Quindi ritroviamo esattamente tutta questa cerchia di questioni all'interno del discorso sulle passioni dell'anima. Buon fine settimana, ci vediamo lunedì.
Una compagnia privata, però non so quale, ma sono tutte le cose.